Avvenire, per dare più voce alle parole.
Il debito, le disuguaglianze, i prezzi, l'economia, per come l'abbiamo sempre conosciuta, scricchiola. Tante domande, sempre meno risposte. Proviamo allora a cercarle nella terra del noi, la terra dell'economia civile, con un accompagnatore d'eccezione, Luigino Bruni, economista con interessi per l'etica, gli studi biblici, la letteratura, tutto quello che serve per esplorare questioni che vanno ben oltre l'economia e che ci riguardano da vicino.
La terra del noi. Dentro l'economia civile. Un podcast di Avvenire realizzato in collaborazione e con il contributo di Federcasse, Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali e Artigiane.
Una giornata di sole su un campo di grano era l'immagine che aveva accompagnato la prima puntata della Terra del Noi. Qui siamo alla seconda e arriva un temporale, un brutto temporale estivo, autunnale, non lo sappiamo, ma a rovinare, diciamo così, buona parte del raccolto. In questo caso parliamo ancora dei Monti Frumentari, uno dei cardini dell'economia dell'Italia del 4-500. A un certo punto però questa favola, che in realtà non è una favola, l'abbiamo raccontato nella prima puntata, ma era un'esperienza scientificamente testata, viene da dire, a un certo punto questa favola si chiude. Luigino Bruni, bentornato.
Grazie.
E allora raccontiamo di questo non lieto fine della storia dei Monti Frumentari, perché a un certo punto questo meccanismo così virtuoso si interrompe per una ragione, ai noi, che vedremo ripetersi tante tante volte nel corso della storia e anche della storia economica e delle banche, ma ci arriviamo. Partiamo dalla fine dei Monti Frumentari. Che cosa è successo?
Sì, parliamo della fine con una piccola premessa, che sono state istituzioni molto importanti per le zone rurali, per il sud Italia in particolare, ma anche per il Veneto, dove c'erano più di 160 monti frumentari quando furono trasformati in casse rurali. Ma queste istituzioni hanno lavorato, hanno servito la gente, hanno aiutato i poveri e tutti, non solo i poveri, per 400 anni. Cioè, un'istituzione che dura 4 secoli è comunque un grande successo evolutivo. Se pensiamo che l'età media delle imprese multinazionali che oggi del XXI secolo, tra cavallo XX e XXI secolo, è di 10-12 anni. Quindi istituzioni che hanno svolto una funzione per 4 secoli, stiamo già parlando di qualcosa di straordinario e di fondamentale, purtroppo dimenticato a volte anche dalla stessa narrazione della Chiesa, che quando racconta la sua dottrina sociale, partendo dal Rerum Novarum del 1891, quando ormai queste realtà erano già in declino, tende a non raccontarle, a non parlare dei Monti di Pietà, a non parlare dei Monti Frumentari, che non troviamo in Toniolo, non troviamo in Fanfani, non troviamo nella narrazione ufficiale. Ed è un peccato, perché è tra le pagine più luminose la storia dei Monti di Pietà della nostra vicenda italiana e cattolica. Ma appunto, che cosa è successo in particolare? È ovvio che un fenomeno così ricco, così complesso, non si può spiegare con una sola causa. 4 secoli sono tanti, il mondo stava cambiando, ma non così tanto. Potevano ancora andare avanti, chiaramente trasformandosi in vari modi. Un primo errore fu fatto dai Borboni stessi, perché fu una faccenda soprattutto, ripeto, meridionale e rurale, perché non capirono due cose. La prima fu il ruolo dei vescovi e dei parroci, e prima ancora dei frati cappuccini. Cioè, con questa anche legittima e giusta idea di laicità e di controllo pubblico, la gestione fu tolta dai vescovi e fu affidata alle autorità civili, tanto che Longano, un allievo, forse il migliore allievo di Antonio Genovesi, nel 1790, nel suo viaggio nella Capitanata, cioè nella zona del Gargano, si lamentava della cattiva gestione dei monti, proprio perché erano stati tolti ai vescovi. Perché i vescovi conoscevano i territori, i parroci stavano in mezzo alla gente, vivevano. Quindi la prima grande causa è la mancanza di quella parola a noi molto cara, che è sussidiarietà. Cioè, per mancanza di sussidiarietà fu fatto un unico grande monte frumentario del regno, con sede a Foggia, per tutto il regno di Napoli, tranne la Sicilia, perché in quel tempo in Sicilia non si svilupparono i monti frumentari per tante ragioni, per tutto il regno di Napoli un unico grande centro. Quindi tutti i piccoli monti erano delle filiali gestite. Quindi capite che siamo in una visione molto distante dai territori, dai poveri, dalla gente, da quella fiducia che è il centro di ogni credito, ogni credere, di ogni fides, di ogni fede, anche della fede economica, della fede commerciale e finanziaria.
È molto interessante perché va a sfatare, se vogliamo, una leggenda, non so quanto metropolitana, ma comunque un'idea che spesso vediamo circolare negli ultimi anni, e cioè che tanto più queste dinamiche fiduciarie di credito e di debito sono delegate, diciamo, sono decentrate, tanto più si possono creare interessi di parte, no? Per cui tanto più si può creare una pratica sbagliata, dolosa. Ecco, invece, in un'epoca in cui comunque chiaramente il controllo era molto più lasco per definizione, la storia, se ho capito bene, dei Monti Frumentari ci dimostra che le singole comunità riescono comunque ad autovigilarsi, riescono a evitare, prevenire dinamiche, diciamo, patogene legate al credito, che poi tanto spesso si sono ripetute successivamente.
Sì, perché poi la seconda causa fu la continuazione di questo atteggiamento antisussidiario centralizzato con i piemontesi, con lo Stato unitario, perché Giustino Fortunato, questo grande economista politico del Sud, nelle sue lettere all'inizio dello Stato unitario, proprio nei suoi interventi parlamentari, denunciava proprio l'esempio dei Monti Frumentari e della trasformazione in casse di prestanza e poi in casse di risparmio, un grave errore per il Sud Italia. Ma perché fu un grave errore? È evidente che anche le piccole realtà comunitarie conoscono fenomeni di corruzione e di inefficienza, tutti ne siamo testimoni in Italia e non solo. Però è anche vero che la comunità ha dei metodi di controllo tra pari, ha dei metodi di monitoraggio, ha dei sistemi di verifica delle persone che si basano esattamente sulla conoscenza personale dei funzionari, che tutti possiamo anche verificare per quale motivo ci sono delle realtà, delle istituzioni che vanno avanti da secoli nel nostro paese e vanno avanti finché sono garantite alcune dimensioni locali. Pensiamo dai pali alle guintane, tutto ciò che è molto molto locale, ma è molto molto resistente. Qui l'errore fu il pensare che burocratizzare, allontanare, rendere distante la scelta rispetto a chi vive in un territorio, che questa decisione fosse buona. In realtà noi oggi sappiamo, dagli algoritmi di Basilea alle scelte fatte a Milano per una filiale che si trova in Calabria, sappiamo ancora oggi che l'approccio antisussidiario, che è tipico di troppa finanza, non è una cosa buona in genere.
Una domanda difficilissima, Luigino, ma cioè, secondo te, per un'istituzione bancaria che nasce proprio dalle aggregazioni che poi a valanga sono avvenute, no? Anzi a cascata, diciamo dal processo che di fatto stiamo raccontando, ecco, ma per una grande banca che ha magari un regolatore a Francoforte piuttosto che a Basilea, piuttosto che chissà dove, c'è la possibilità di riscoprire alla fine il valore della fiducia e il valore di legami fiduciari che sta alla base del credito, oppure secondo te è una causa persa?
Ma io credo che è vero che, diciamo, la storia ha le sue traiettorie, oggi è difficile immaginare di tornare indietro rispetto a scelte italiane, europee, internazionali, ma anche a non scelte, a ciò che è successo con il capitalismo negli ultimi 50 anni. Però c'è un modo che si chiama ancora sussidiarietà, cioè non è che la grande dimensione di per sé sia sempre antisussidiaria. Noi conosciamo grandi dimensioni, la prima grande dimensione che non è antisussidiaria è la Chiesa Cattolica, che ha certamente dimensioni mondiali, ma la Chiesa locale è tutta la Chiesa, cioè la Chiesa vive, e basta un solo cristiano che vive in un luogo perché lì ci sia tutta la Chiesa. Non è che la Chiesa cattolica non è assolutamente un'istituzione piramidale, esattamente è un'istituzione più pianta che animale, più sussidiaria, più distribuita. Si possono immaginare delle grandi banche che però siano sussidiarie, che lasciano le scelte più importanti a livello più vicino al territorio e il livello più alto, più distante, intervenga soltanto a sussidio del livello più vicino. Ma siccome la sussidiarietà è vulnerabile, è fragile, è esposta agli abusi, le grandi istituzioni ai primi fallimenti della sussidiarietà subito ritornano alla visione piramidale antica, e quindi la sussidiarietà è spesso la storia di tentativi finiti male che hanno riportato quelle istituzioni che magari hanno tentato in certi momenti forme più partecipate, più distribuite, a riprendere in mano la gerarchia davanti ai fallimenti. Noi oggi siamo costretti a immaginare nuovi esperimenti sussidiari, perché il mondo sta cambiando troppo velocemente, non possiamo più gestirlo in un modo gerarchico piramidale, ma dovremo allenarci e formarci alla resilienza di fronte ai fallimenti della fiducia, perché se un fallimento della fiducia è sufficiente per fermare un processo, nessun processo è abbastanza robusto per arrivare fino in fondo.
Molto interessante. Poi non dimentichiamo che nella biodiversità, di cui noi siamo grandi fan, c'è anche parte della risposta, no? Noi immaginiamo un mercato in cui ci deve essere posto per tutti, attori grandi, piccoli, giganteschi e microscopici. Un'ultimissima cosa, non possiamo non farne un cenno, visto che stiamo parlando di questa parte della storia. Ecco, tu giustamente prima dicevi, uno dei motivi per cui sono, diciamo, involuti e sono falliti i Monti Frumentari nel momento in cui viene sottratta la gestione alla Chiesa, che spesso erano parroci, vescovi. Quindi questa esperienza, se vogliamo, riabilita anche un po' il contributo che gli uomini di Chiesa, che comunque conoscono la comunità, possono dare ad alcune pratiche finanziarie. Le cronache degli ultimi anni non sempre ci hanno aiutato ad avere, come dire, uno sguardo costruttivo su questo. Invece questa storia ci dice che chi conosce la comunità può dare un contributo importante.
Non a caso le prime fiere, i primi mercati si sono sviluppati, abbiamo trovato degli scavi etruschi recentemente, si sono sviluppati attorno ai templi. Cioè la fiducia commerciale è nata dalla fides, dalla fede religiosa. Cioè nei luoghi della religione è più facile fidarsi. Noi abbiamo tutti i ricordi di fiere che nascevano ancora fino all'altro ieri attorno ad abbazie, perché erano i luoghi della fides, i luoghi della fede, i luoghi della fiducia. Quindi la Chiesa è stata anche questo, ha garantito fiducia in un mondo dove fidarsi degli sconosciuti era molto difficile, e ogni economia ha bisogno di fidarsi non solo di amici, parenti e cugini, ma fidarsi anche del cliente, del fornitore che non conosciamo, diciamo, in base a un rapporto personale. Quindi la Chiesa ha svolto anche questa funzione, nelle sue contraddizioni, perché qui siamo in piena controriforma. E io ho scritto anche in questi anni su Avvenire di Controriforma e tutti i problemi che ha generato dal punto di vista economico e sociale, ma la Controriforma è anche Monte Frumentario, è anche Monte di Pietà, è anche Cassa Rurale, che spesso venivano fatte anche da parroci che sono diventati santi o beati grazie ai monti e alle banche. A me ha sempre colpito lo stemma di Bernardino da Feltra, uno dei grandi costruttori di Monti di Pietà e di Monti Frumentari, tutti e due. Lui, quando si è fatto il ricordo, il dipinto per la sua beatificazione, che lui è beato, su una mano di questo santo, di questo beato, c'è un monte, appunto questo mucchio, c'è una banca. Cioè mettere nel santino, nello stemma di un beato una banca, dice quanto la Chiesa fosse laica in quel tempo, che non solo il denaro non è sempre sterco del demonio, ma il denaro, la gestione del denaro per il bene comune può addirittura produrre santità.
Molto interessante, davvero, il legame tra la fiducia e la sussidiarietà, quindi tra tutto ciò che contribuisce a costruire fiducia, è davvero molto interessante ed è forse quello che ci portiamo a casa da questa seconda tappa del viaggio nella terra del noi. Grazie a Luigino Bruni ancora una volta, grazie a Federcasse che ha sostenuto fin dalla prima ora questo podcast. Alla prossima.
La terra del noi. Dentro l'economia civile. Un podcast di Avvenire realizzato in collaborazione e con il contributo di Federcasse, Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali e Artigiane. Post produzione e montaggio audio di Edoardo Scatola. Registrazione a cura di Walter Toni, Caleidon. Supervisione di Deborah Spadoni. Si ringraziano Massimo Dezzani e Chiara Vitali.
Avvenire, per dare più voce alle parole.